Eccoci qua, senza soluzioni di continuità, rientriamo in diretta dallo studio di Radio X dopo la bella conversazione di Giuseppe Murru con Anna Tifu, che hanno parlato di musica classica, ma non solo. E ritorniamo a parlare di cinema con gli ospiti del Babel Film Festival, in questi giorni ospite dell'Exma fino alla giornata di venerdì, quando ci saranno le premiazioni. E noi proprio di premiazioni in qualche modo parliamo, perché abbiamo qui un presidente di giuria addirittura. Ma pensa tu, Enrico,
il famoso Mindy Vesu.
Enrico Pau, regista molto conosciuto e amico di Radio X da tempi non sospetti, sì. Che è qua al Babel Film Festival anche nelle vesti scomode, no, piacevoli, credo,
no, molto
piacevoli, di presidente di giuria. Cosa significa fare il presidente di giuria in un festival? Intanto raccontiamo questo.
Non lo so, è la prima volta che mi capita. Sono stato diverse volte in giurie, devo dire, in passato anche qualcuna internazionale, sì. Così, però come presidente è la prima volta. Però è stato molto piacevole, perché comunque incroci delle persone che fanno cinema in giro per l'Europa, per il mondo, quindi
poi nel caso del Babel Film Festival questo è ancora, diciamo, più evidente, perché
sì, perché
nasce dalla diversità, no, dei linguaggi,
sì, dalla diversità dei linguaggi, e anche viva Dio, anche da una qualità, anche se vuoi, ancora il tentativo di fare un cinema che cerca qualcosa, capito? Lo cerca attraverso la lingua, lo cerca attraverso la relazione del linguaggio con gli spazi fisici, coi corpi e gli attori. Quindi, insomma, è un film, è una rassegna, è un festival molto materico, molto che ha un'energia, no, proprio,
sì, questo elemento della lingua minoritaria, dell'identità poi legata alla lingua, diciamo, gli dà, come dire, una connotazione quasi militante, no, a questo festival.
Assolutamente. E quindi è quella dove io personalmente mi trovo proprio come dentro un acquario. Ho capito.
Ecco, poi parliamo anche dell'aspetto della lingua dentro i tuoi film, come hai affrontato il tema della lingua. Tu, tra l'altro, hai fatto anche diversi film ambientati, per esempio, nella città di Cagliari, ma adesso anche in giro per la Sardegna, e c'entriamo. Però volevo restare un po' su questo lavoro della regia, perché il compito di un buon presidente di giuria è anche quello, diciamo, di mediare tra le diverse anime di questa giuria. Quest'anno ci sono in giuria, immagino, persone che vengono da paesi diversi, no?
Sì.
Avete visto i film prima? Li state riguardando qui al festival?
Li abbiamo visti, ovviamente, perché è un lavoro lunghissimo, li abbiamo visti prima, chiaramente. Devo dire, c'è stata una complicità quasi immediata con tutti, con alcuni di loro già c'era un rapporto precedente, quindi diciamo un compito molto, molto facile, reso ancora più facile dal fatto che dalla qualità veramente importante di alcuni di questi film che abbiamo visto, cioè veramente.
Quindi mi stai dicendo che ci sono dei titoli che svettano un po' sugli altri,
sì,
anche per qualità?
Sì, credo che il pubblico avrà delle sorprese, proprio perché tra oggi e domani, sì, insomma, ci sono,
si decideranno,
scendono anche in campo, ci sono, sì, già scesi degli
ci
assi,
anche premi,
diciamo,
tecnici, oltre che, diciamo, quelli generali,
no, nel premio maestrale non ci sono premi tecnici. Ci sono varie categorie di premi, poi anche che ci sono altre giurie, non c'è solo quella del premio maestrale, diciamo, è quello più importante anche da un punto di vista, diciamo, di quello che non guasta mai, di un bel premio anche sostanzioso da un punto di vista economico, quindi per il regista e per la produzione, quindi è comunque un premio che riconosce la qualità del film, del lavoro del regista, insomma, di chi ha creato il film soprattutto. Quindi non ci sono categorie tecniche come sceneggiatura,
fotografia, sì, o altre cose simili. Allora, a Enrico ovviamente oggi non chiedo di darci, diciamo, le sue preferenze, perché sarebbe un'anticipazione in qualche modo del verdetto. Rimandiamo a venerdì, quando avremo ospite tutta la giuria, per anticipare, diciamo, i premi che poi verranno consegnati la sera ai registi, insomma, agli autori dei film. Nel frattempo, appunto, volevo approfondire con te questo discorso sulle lingue minoritarie, sull'apporto che le lingue, il parlare delle persone, conferisce a una storia cinematografica. È un tema che sicuramente tu hai affrontato tante volte,
sì,
anche nei tuoi film. Come l'hai risolto questo rapporto con la lingua?
Devo dire che che l'ho risolto abbastanza recentemente, cioè nel senso che non agli inizi della mia storia, diciamo, di regista, all'incirca nel 1996, i miei primi lavori erano praticamente in italiano. Sì. Per quanto ci fosse sempre dentro qualche elemento di tipo linguistico legato soprattutto al, diciamo, virgolette,
allo slang scaglialitano, certo, alcuni, quello sui pugili,
quello entrava naturalmente, esatto. Ok, e non ero, diciamo che non ero ancora pronto, non so, forse spiritualmente, a questo passaggio verso una lingua che invece io ho scoperto poi recentemente, almeno da 3-4 anni, come qualcosa di incredibile da un punto di vista espressivo.
Sì, è quasi una colonna sonora in più la l'uso della lingua sarda, come la musica.
È estremamente l'elemento sonoro di questa lingua,
l'architrave della partitura
musicale,
sonora,
direi, è straordinario. Tra l'altro, la grande scoperta è che, ma questa, io mi scuso anche con quelli che ormai da anni, capito, questa roba ce la dicono, spiegano, sì, quindi sì. Sono l'ultimo arrivato, quindi dovrei anche stare zitto rispetto
a... Perché sei un ragazzo di città.
Sono un ragazzo di città.
Di città, ci arriviamo un po' più tardi a questa cosa.
Perché abbiamo, però io ho dei colleghi che invece fanno questo lavoro da tanti anni, cito Mereu, Columbo, capito, che comunque sono bravissimi da questo punto di vista. Io ho scoperto anche, lavorando con la lingua, che la puoi usare anche per un cinema, diciamo, un po' più sperimentale, un po' più rischioso, capito? Sì. Quindi questa è una scoperta straordinaria. Non solo, nel documentario che ho fatto, nell'Ombra del Fuoco, addirittura il sardo ha dato a dei testi che già ce l'avevano, quella natura, però l'ha accentuato profondamente quel tono un po' metafisico che io volevo dentro il film, cioè
epico,
nel senso,
quasi,
no? Sì, di una riflessione proprio sacra sul rapporto fra l'uomo e la natura, no? E
sì, quindi ricordiamo che questo tuo documentario di cui hai parlato, che tra l'altro stai per andare a presentare oggi abiti
da Robert Carzedda, dai ragazzi di Terra Pintada,
è un film che parla degli incendi, del fuoco, no?
Sì, del fuoco.
È un film,
e non solo, parla cerca di stabilire un punto importante della relazione fra l'uomo e la natura, profondamente critica in questo momento storico. Quindi dove siamo, a che punto siamo, cioè dove ci collochiamo come esseri umani, no? Rispetto a questa nostra, ahimè, presenza, così, a questa impronta così profonda e forte che abbiamo sul presente, anche della nostra vita quotidiana, no? Perché tutti questi cambiamenti climatici incidono anche sulla nostra vita quotidiana.
Va bene, facciamo una pausa musicale, la facciamo tra l'altro con un pezzo che proprio al fuoco è dedicato, un pezzo realizzato da Malasorti, che si intitola Su Fuoco.
Domandai chi ne ha fatto su fuoco brumano in questa spintasa, pittica sta esperdiasa. Un lampo di cali del fuoco da bruciti in questa brazza, e noi di correnti poi strempasa. Fuoco, fogaroni, a lui intimo. Su fuoco chi deni di in questa stupa sa in mezzo tre ula la vai cantelle più su gini giù chi si bolata a razza la stima su chi buriata nonno torrata studa di a selia di moi calenta mi. su e ciu chianante su poco stentata ditta divigata canto tu castiata bamba saligra sa sa braccia sa rubia sa sa culitia sananta a bello di fra santa.
La bellissima voce di Lele Pittoni in Su Vogue di Malasorti, un pezzo al quale ho avuto il piacere di collaborare anche io con la scrittura della parte di chitarra, e siamo qui con Enrico Pau a parlare di un film dedicato proprio al rapporto della Sardegna con il fuoco. Ieri tra l'altro questo film è stato presentato qui nella sala dell'Ex Mat.
No, ieri c'era un piccolo lavoro di 10 minuti che si intitola Chi è Kirkat Akkad,
un lavoro che ho fatto per l'ISRE
che veniva presentato fuori concorso, sì, visto che io sono il presidente
della giuria.
Sarebbe fantastico, credo, anche divertente l'idea.
In Italia potrebbe anche succedere, però.
In Italia
ma forse qua non siamo in Italia.
In altre situazioni succede probabilmente. Nel cinema, grazie a Dio, abbiamo ancora un pizzico giusto di...
Eh già.
E comunque, no, ieri questo film è nato praticamente è stata, come dire, una sorta di commissione, no, che mi è stata proposta dall'ISRE,
che è l'Istituto Etnografico,
sì, l'Istituto,
no?
Etnografico, sì. Regionale Superiore, ed è praticamente una riflessione su Grazia Deledda, insomma, perché loro fanno una giornata deleddiana ogni anno, e qui abbiamo fatto un lavoro abbastanza interessante sulla Deledda, diciamo, antropologa. Alla fine dell'Ottocento tale De Gubernatis chiede, sì, ad alcuni scrittori italiani di raccontare le realtà in cui vivono, ok? Quindi la Deledda, che dice all'inizio del romanzo di non essere mai, in realtà non ha fatto come fanno come ha fatto l'antropologia contemporanea, no? Da andare sul campo, eccetera, ma da casa sua praticamente intercetta tutto questo universo, questo mondo incredibile, meraviglioso, della vita, diciamo, sociale, quotidiana di Nuoro. Lavorando soprattutto sulle parole, sulla funzione della parola a vari livelli, no? Le maledizioni, i frastimi, il ruolo apotropaico, cioè la capacità della parola anche di salvare, no? Dal male, oppure di augurarlo. Poi usi, costumi, vite quotidiane, racconti, canzoni. È veramente è un'opera molto interessante. Quasi del livello di Miele Amaro di Camboso, insomma, è una sorta di zibaldone, capito, di vita vissuta, che addirittura poi spesso con un commento anche ironico da parte sua, o comunque un commento che esprime un amore, una relazione profonda con la gente di Nuoro. Insomma, abbiamo affidato queste parole a dei bambini di una terza elementare. Ed è venuto fuori un lavoro così, a giudicare dalla risposta del pubblico ieri, insomma, molto, di cui io sono molto orgoglioso, e che comunque fa forse un piccolo miracolo, che è quello di affidare a questi bambini, che non sono sardofoni a parte, sì, uno, quindi stanno, l'idea di poter recuperare questa meravigliosa lingua,
questo,
capito,
scrigno,
sì,
no?
Che è un legame fra presente e passato, capito, nel caso di queste ricerche della Deledda.
Stavo per farti proprio questa domanda, cioè il rapporto di questi ragazzini di 10 anni, 11 anni con i quali tu hai lavorato, con questa lingua madre, no? Con questa lingua che molto spesso è sotto traccia, perché appunto in famiglia non si parla più, si vive in città, però attraverso esperimenti come quello che tu hai fatto con loro, la riscoperta di questi suoni, di questo codice segreto. Poi ai ragazzi queste cose piacciono da morire,
no?
L'idea di avere una propria lingua. Io mi ricordo da piccolini si inventavano queste lingue immaginarie, il teffiano, te lo ricordi, dove si mettono le F dopo ogni vocale,
sì,
per avere una lingua propria, no? Parlare in codice, e quindi riappropriarsi di questa idea della lingua come codice. Penso a fenomeni, per esempio, come nell'hip hop, nella cultura rap, per esempio, ha avuto un grande successo il fatto di accorgersi, questo succedeva 20 anni fa, che si poteva fare rap con una propria lingua, diversa, certo, da quella degli altri, che gli altri non capivano. Ecco, fa essere ottimisti questo esperimento che hai fatto tu sulla lingua dei ragazzi. Almeno,
a me ha dato grande gioia, che è ormai l'unica cosa che cerco quando faccio cinema, perché per il resto è stress completo e totale.
Però diciamo che tu con i ragazzi c'hai anche un carisma particolare, perché per qualche annetto hai fatto un po' l'insegnante.
Sì, l'ho fatto. Certo, non alle latitudini della scuola elementare, però sono stato supportato e aiutato profondamente dalle maestre della scuola, perché abbiamo fatto un lungo lavoro di preparazione, no, dei bambini che hanno cercato proprio anche coi genitori, che molti sono sardofoni, cioè riappropriarsi di questa lingua, quindi di creare una loro partitura, no, proprio sonora, musicale. E poi vabbè, il grande supporto anche dell'ISRE, cioè soprattutto di alcune persone che lavorano dentro, figure che mi hanno dato un'enorme mano dal punto di vista proprio anche fotografico, no? Perché è un lavoro quasi creato, proprio fatto con energie tutte interne all'ISRE, quindi
è
non
quasi
ci sono
un lavoro di documentazione etnografica quello che avete fatto, perché sì, avete, immagino, ripresi con camera fissa, no, più o meno
abbiamo,
no?
Ci sono moltissime, c'è un uso del primo piano, abbiamo usato il bianco e nero per allinearci anche ad alcuni lavori che io ho voluto montare dentro, di Tonino Casula degli anni 50, dei bambini di una scuola elementare di Bugeru, per creare questa sorta di, capito, di link fra due generazioni, come se tutto questo vissuto, no, tutta questa meravigliosa vita quotidiana che io poi ho. Mia nonna, mi ricordo i frastimi di mia nonna ancora, capito? Che erano bellissimi, talmente musicali che mi sono rimasti ancora oggi scolpiti nella mente. E comunque questa roba abbiamo provato a tenerla viva, insomma. E ho visto che i ragazzini, tra l'altro c'era anche un ragazzo cinese fra di loro, un ragazzino cinese che è stato straordinario. E quindi questa riappropriazione, diciamo, di un linguaggio che comunque è materno, decisamente, è comunque un primo forse passaggio, perché qualcuno di loro, due, tre, chissà, un giorno dicano: ma sai che io, sai che c'è, io voglio imparare a parlare in sardo.
Sì, cioè, ma poi è straordinario che questo avvenga attraverso il cinema, attraverso un esperimento cinematografico che lega appunto l'uso di strumenti che i ragazzi hanno in mano quotidianamente, che sono appunto i telefonini, la possibilità di fotografare, di riprendere scene di vita, con il discorso del linguaggio, delle parole, del riappropriarsi della propria identità attraverso le parole. È un bellissimo lavoro che magari potrebbe avere anche un seguito, che secondo me c'è un potenziale da sviluppare in questo,
l'idea
in questo
magari
ambito.
È quello di farlo un po' circolare nelle scuole perché come una sorta di veicolo per trasmettere forse ad altri il desiderio di imitarci, di fare qualcosa di simile, andando, che so, a ricercare le cose proprio nei luoghi di appartenenza, no? Quindi nei piccoli paesi, oppure
ecco, andare alle radici dei frastimi, per esempio, sarebbe un'ottima idea anche per un format radiofonico, per esempio. Bisognerebbe andare a cercare.
Mi ricordo qualche anno fa che Michela Murgia aveva fatto una cosa simile, no? Lavorando proprio dove raccontava come in Sardegna, no? Certe cose che si dicono, il senso antifrastico di molte frasi, dici una cosa per dirne un'altra, capito? E c'è molto nella Deledda questo elemento, quindi è strano, no, che ci sia questa connessione fra
c'è molto in
due
noi,
scrittrici
nel
così
nel nostro modo di essere. Enrico, io ti restituisco al festival e noi ci rivediamo insieme al resto della giuria nella mattinata di venerdì per un altro caffè, un altro Ammazza Caffè, e buon lavoro, buon festival a te.
Grazie a voi per l'ospitalità.